Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Oggi è il giorno della luna nuova. C'è ancora una settimana di ritiro e poi dopo un'altra settimana circa c'è la luna piena e quella che è la fine del così chiamato ritiro della stagione delle piogge di 3 mesi, il giorno di Pavarna. E capita che proprio quel giorno sono invitato all'ABC di Farfa, che è un incontro del DIM, un'organizzazione che si chiama Dialogo Interreligioso Monastico. E quindi un incontro tra monaci e monache di tradizioni diverse. Ho visto che c'è una lista di una trentina di partecipanti. Io sono l'unico monaco Theravada, ma ci sono anche Zen e tibetani, e poi Hindu e rappresentanti da diversi monasteri da varie parti dell'Italia. E poi sono stato invitato di fornire un testo che include parole dalle scritture sul tema dell'ideale del monaco, il monaco ideale. Quindi ho preso un po' di tempo di trovare alcuni brani, parole del Buddha che parlano della vita monastica, le qualità del monaco, eccetera. E poi mi è venuto in mente che in effetti non c'è molta enfasi sul monaco ideale. Non mi è stato mai chiesto, non mi è stato mai detto che io dovrei cercare di essere un monaco ideale. Quando ho preso l'ordinazione a Ajahn Sumedho, non mi ha detto adesso Chandrapallo deve essere un monaco ideale. Meno male. Mi ricordo vagamente, mi ha detto qualcosa come ho molte aspettative, che è già abbastanza preoccupante. E poi non mi ha mai più detto qualcosa del genere, è stato sempre molto incoraggiante, eccetera, molto disponibile e comprensivo. E infatti era anche molto chiaro su questo aspetto che non si tratta di cercare di diventare qualcosa, diventare qualcosa che non si è, come l'ideale che possiamo avere in mente di un monaco, non cercare di emulare. Ma lo scopo della vita monastica è la liberazione attraverso la comprensione diretta delle cose come sono, e quindi liberandosi dalle illusioni e liberandosi dalla sofferenza. ci sono anche insegnamenti che ci aiutano a capire gli ostacoli, le difficoltà che possiamo sperimentare. Iniziamo da dove siamo. Stabiliamo le buone intenzioni di praticare con sincerità, di essere onesti, di non cercare di nascondere i propri difetti o debolezze e di cercare di vivere dentro le confine che sono descritti dai precetti. Quando il Buddha ha iniziato il suo percorso, la sua vita come maestro, con discepoli, all'inizio i discepoli erano già così sviluppati, così maturi nella vita spirituale, nella vita religiosa, che non c'erano bisogno di regole, di precetti. Poi quando c'erano discepoli meno maturi, meno abili, venendo da diverse caste, da diversi livelli della società, piano piano ha stabilito questo codice monastico, il Vinaya, un insieme di precetti, usanze, modi di fare, specialmente comportamenti da evitare. E poi ci sono quelli più gravi che si cerca a tutti i costi di evitare, altrimenti si rischia di perdere lo stato monacale automaticamente, come se si uccide intenzionalmente un altro essere umano o si ruba qualcosa di valore. E poi ci sono vari gradi di precetti, altri che sono abbastanza gravi ma sono rimediabili, e altri che se uno trasgredisce è sufficiente a confessare un altro monaco e ristabilire le buone intenzioni. E quindi questi sono strumenti utili per noi che non siamo monaci ideali, che siamo persone reali, esseri umani con le loro limitazioni, non ancora perfettamente illuminati, magari ancora espressioni di avidità, avversione, illusione. E quindi questa all'inizio può sembrare complicato e difficile, ma quando si impara di vivere dentro questi limiti, queste restrizioni, si può cominciare veramente a apprezzare e di sentire molto grato che il Buddha ha preso quelle opportunità per stabilire qualcosa che ci serve adesso come un contenitore e come un appoggio, in modo che la nostra aspirazione può prendere forma, può essere un movente, un aiuto nello sviluppo interiore. Quindi non si tratta solo della forma esterna. E Ajahn Sumedho, mi ricordo, raccontava una storia in Thailandia nei primi tempi, quando c'erano dei monaci occidentali, arrivavano occidentali, sono diventati monaci, a chan smedo era ancora monaca abbastanza giovane e gli altri erano veramente monaci nuovi con poca esperienza e ci raccontava di un monaco che dava un'ottima impressione a tutti, sembrava proprio perfetto sin dall'inizio, in modo che si sedeva con la schiena perfettamente dritta e era sempre presente, non arrivava mai in ritardo, era sempre molto diligente con i compiti, mai batteva la porta o lasciava la porta aperta. Nelle sale in Thailandia poi non ci sono porte, non è così difficile. E le sue parole, no, parlava quasi mai, ma e quando parlava erano parole ben considerate, parole gentili. E se non sprecava tempo nel socializzare con gli altri monaci, e era sempre nei tempi liberi, praticava in solitudine. E tutti commentavano quanto era bravissimo e sembrava che potrebbe diventare Arhant in poco tempo. E poi un giorno non c'era più, era scomparso, si è fuggito di notte lasciando una nota dicendo di aver raggiunto il suo limite, che non ce la faceva più. Quindi aveva perfezionato la forma esterna, però non c'era lo sviluppo interiore. Quindi questo non è il punto di cercare di fare finta, di cercare di proiettare una forma perfetta di un monaco. E l'importante è di usare la forma, la convenzione in modo saggio. Quindi da una parte di non ignorare, di pensare che non importa. È importante imparare a tenere nel modo giusto, in modo che è di un aiuto nello sviluppo di una stabilità interiore, un equilibrio, un livello che si può sostenere. Quindi imparando gradualmente di adattarsi, abbandonando vecchie abitudini non salutari, mondani, sviluppando abitudini positivi, salutari, che sono di un aiuto. In un senso è un nuovo condizionamento, ma non nel modo cieco. Non è solo diventare un monaco condizionato, ma di usare in modo saggio, che diventa un veicolo per la liberazione dal condizionamento. Un condizionamento utile, che se applicato nel modo appropriato, con saggezza, riflessione, può aiutare in questa via verso la liberazione. E poi ci sono vari stati mentali difficili che possiamo sperimentare e sviluppiamo sopportazione paziente. Questa è una qualità di grande aiuto, con, dato molta enfasi dal Buddha stesso, Lumpo Cha. E questo è qualcosa che possiamo sviluppare. Non si tratta di cercare di raggiungere uno scopo, ma qualcosa che si applica nel momento. E quindi di vivere un'integrità morale, il livello della rinuncia descritta dal Vinaya, dal codice monastico, e anche addestrandosi di vivere contenti con le cose che sono offerte, le cose di prima necessità, quindi il cibo, quello che viene offerto al momento giusto, gli abiti, la stoffa che è offerta, il riparo, il posto che è messo disponibile per proteggerci dal clima, dal freddo, dalla pioggia, e i medicinali per quando stiamo male. Quindi queste sono le cose che sono di prima necessità, che invece di dedicare il nostro tempo a cercare sempre il meglio, a qualcosa di migliore che da quello che abbiamo, impariamo ad accontentarci con il minimo o quello che viene offerto, messo disponibile. Riflettiamo sulla generosità delle persone che ci danno questa possibilità di vivere liberi da altri impegni, sostenuti da libere offerte. E quindi un apprezzamento, e questo fa parte del progresso nella vita monastica, di poter trovare un livello di agio, di benessere sufficiente con le cose minime, quelle cose che servono. E la vita diventa più semplice e la mente più libera quando non siamo sempre presi dal volere qualcosa che non abbiamo, qualcosa di meglio. C'è più tempo e energia disponibile per investire nella pratica di meditazione. Sviluppo di presenza mentale, consapevolezza nella vita quotidiana, e poi i vari strumenti, mezzi abili che impariamo, che possiamo applicare come consapevolezza del corpo, il processo respiratorio, meditazione seduta, camminata, ma anche qui, quando parliamo di meditazione, magari abbiamo in mente un ideale, come una mente meditativa dovrebbe essere. E possiamo immaginare una mente perfettamente calma, tranquilla, senza un pensiero, con benevolenza raggiante, perfettamente equanime, sostenuto nel qui ed ora. di sentire perfettamente in armonia con le cose come sono. Se questa è la nostra aspettativa, magari rimaniamo delusi, o magari sperimentiamo momenti che si avvicinano, momenti di maggiore calma interiore, ci sono meno pensieri del solito, sentiamo un po' più in contatto con il qui ed ora e meno catturati dai nostri vari stati mentali, emozioni. Quindi anche qui è facile leggere nel libro il processo meditativo, è già il secondo paragrafo, la mente è perfettamente quieta, raccolta, si sperimenta gioia, felicità, equanimità, le facoltà sono perfettamente unificate, mentre nell'esperienza generalmente ci vuole un po' più tempo. E molto spesso invece si tratta di un momento di calma, poi un dolore nella ginocchia, un prurito al naso, un pensiero, un'immagine, un ricordo, ricordando qualcosa che è successo ieri, una conversazione che abbiamo avuto, immaginando cosa ci sarà al pranzo per andare a mangiare, anelando qualcosa, un gelato. Oh, no, non dovrei, sto cercando di meditare, non dovrei dimorare in fantasie, e quindi momenti di agitazione fisica, mentale, preoccupazioni, paure, desideri di tutti i tipi, e la mente giudicante non dovrei essere così, e magari sto sbagliando in qualche modo, magari c'è un'altra forma di buddismo più adatto per me. Il Dalai Lama sembra così felice e sorridente. Magari il buddismo tibetano è più per me. O nello Zen sono veramente seri. Se forse loro possono risolvere questo problema di sonnolenza durante la meditazione usando il bastone. E quindi non cerchiamo di essere un meditatore ideale o avere aspettative esagerate. Non è che ci rassegniamo. Niente da fare, cerco almeno di rispettare i precetti e poi almeno di non addormentarmi. Ma a volte è anche questo, a volte nei momenti più difficili è almeno di rispettare i precetti e di rimanere sveglio durante i periodi di meditazione, ma c'è sempre qualcosa che possiamo applicare, a volte è come cadere per terra, sentiamo veramente a zero, tornati a terra, e cosa facciamo? Ci dimoriamo in autocommiserazione o rabbia per noi stessi, o no, ci rialziamo, ritorniamo, riprendiamo, sentire il corpo, raddrizzare la posizione, ma in modo dolce, non senza forzature. E piano piano troviamo il nostro equilibrio e mezzi abili che funzionano per noi, parole chiave che possono aiutare. Qui ed ora, le cose come sono, pace, che possono essere di aiuto nel orientarci. E poi sempre rispondendo al momento alle cose come sono, almeno possiamo essere presenti, consapevoli, per quanto ci perdiamo, da quanto rimaniamo intrappolati o trascinati via dalle nostre storie, dalle nostre abitudini, possiamo sempre tornare, centrarsi nella consapevolezza stessa. Cioè, se si vuole esprimere il messaggio del Buddha in una parola, svegliati, svegliati. E quando siamo svegli, possiamo vedere le cose come sono. E poi lavorare con i vari ostacoli e difficoltà che possiamo sperimentare, ma sempre non per cercare di superare, ma di comprendere. C'è questa prestando attenzione per investigare, di esplorare il proprio stato di coscienza e l'esperienza così com'è, sentito nel corpo, sperimentato nel cuore, e allo stesso tempo notare qualsiasi reazione che possiamo avere. Il rifiuto, non è giusto, non lo voglio, o quello che c'è. Ad esempio ci sono i 5 impedimenti, e se la mente è perfettamente raccolta, c'è una visione purificata, c'è un perfetto equilibrio, non c'è bisogno di sapere sugli impedimenti. Però se invece siamo in qualche modo distratti da qualcosa, la mente è offuscata o turbata, agitata, manca la chiarezza, magari possiamo imparare da questi 5 impedimenti e usare questi come oggetti di meditazione, di esplorarli, investigarli, con l'intenzione di comprendere come sono, non da fare un'analisi, un ragionamento, ma di usare la luce della consapevolezza in modo che le cose possano rivelare la loro vera natura. Quindi come desiderio sensoriale, irritazione o avversione, sonnolenza, torpore, attundimento, agitazione, irrequietezza, dubbio scettico, preoccupazioni, anche se sono molto diversi, hanno qualità varie, in qualche modo impediscono una chiarezza interiore. Il Buddha usa il metaforo dell'acqua, l'acqua del stagno, che è perfettamente quiete o non agitata. E questi impedimenti sono descritti in vari modi che rendono oscure o quando c'è un stagno di acqua perfettamente stabile può essere come uno specchio e quindi si può vedere la propria faccia nel stagno dell'acqua, mentre ci sono vari modi che può essere questa qualità dello specchio può essere diminuita quando la superficie dell'acqua è agitata o quando è coperto con vegetazione oppure quando c'è è tinta da un colore o piena di sabbia, di inquinamenti. Quindi ci sono dei modi di lavorare con questi impedimenti, dipende alla loro natura. E poi quello che accomuna a questa tendenza di oscurare, ottundere, quindi un modo per lavorare con questo è di investigare, di sopportare pazientemente, di ammettere pienamente nella consapevolezza lo stato stesso di la mente che anela qualcosa, qualche esperienza piacevole o la mente irritata, la mente che ha poca energia, che è sonnolente oppure ottusa, che è agitata, piena di rimorso, agitazione, irrequietezza, di essere preso da dubbio scettico, avere preoccupazione per le proprie capacità. E quindi com'è questo stato di essere interessato nel comprendere, non dal rifiuto, cercare di liberarsi, ma di comprendere. E questo è il modo che può liberarsi dalla tendenza stessa, dal comprendere. Ma invece ci sono modi che semplicemente aiutano nel momento, come quando la mente applicando una tecnica per accogliere la mente e sviluppare calma, la mente unificata può essere provvisoriamente libero dagli impedimenti, ma non sono risolti definitivamente perché questo stato non è sostenibile e prima o poi si manifestano questi altri stati, e quindi se sono persistenti, questo approccio di essere interessati, investigare, guardare dentro per comprendere. E quindi non è solo cercare di raggiungere uno scopo, ma di imparare da tutto, anche da quello che troviamo difficile e che non vogliamo. E questo diventa nutrimento per la pratica, nutrimento per la saggezza. E sviluppiamo nel frattempo qualità che sono veramente utili nella vita stessa, come un atteggiamento amichevole, gentile, sopportazione, paziente. Quindi lavoriamo con le cose come sono. In ogni momento possiamo stabilirci nella consapevolezza, e quando la mente è purificata da ostacoli, possiamo vedere le cose come sono, liberandoci dalle illusioni. Abbiamo dei grandi esempi come il Buddha, i suoi discepoli risvegliati, che sono come, per noi sono come stelle, sono lì che ci aiutano come orientamento. Magari non ci aspettiamo di raggiungere le stelle, però ci aiutano per avere un orientamento, una direzione, un'ispirazione. E poi la nostra attenzione principale va verso le cose come sono, la nostra esperienza diretta, e lavoriamo con questo. Abbiamo dei mezzi abili, dei strumenti e tecniche, e sviluppiamo la pratica nel qui ed ora, partendo sempre da dove siamo, non cercando di essere perfetti, non stiamo cercando la perfezione, ma di sviluppare il buono e evitare di fare il male, e gradualmente purificare la mente dall'illusione e dalle altre ostacoli che si basano anche sull'illusione, come avidità e odio. Anche come il monastero, non stiamo cercando di creare un monastero perfetto, altrimenti soffriamo continuamente, perché il posto è così com'è, un monastero, e ci sono vari fattori, spesso non sotto nostro controllo, e abbiamo un luogo, c'è il luogo fisico che è quello che è, e sicuramente è un posto abbastanza adatto, e abbiamo. Quando io e Ajahn Pricha siamo arrivati in Italia 21 anni fa, e eravamo in un posto diverso, un posto molto più limitato, un piccolo villino in una zona residenziale, e quindi in una casa con un piccolo giardino circondato da altre case, con poca privacy, e siamo vissuti lì per 3-4 anni, e poi siamo con molto aiuto, e alla fine siamo riusciti di trovare e poi acquisire questo posto che è molto più spazioso e ha molto più potenziale, e in questi anni è stato sviluppato molto in tutti i culti che sono adesso disponibili per praticanti, in due case per ospiti, e chissà, un giorno forse avremo anche una grande sala, una sala di meditazione dove tutti possono entrare e meditare insieme, invece di avere persone nell'ingresso e sulle scale. E poi la comunità di persone che sono venuti qui in un modo o l'altro, e condividiamo aspirazioni simili e siamo impegnati, qualcuno di più, qualcuno di meno, non possiamo essere mai uguali, però c'è questa opportunità di vivere come monaco, come novizio, come laico, e in qualche modo anche fare il loro contributo al benessere della comunità, quindi offrendo servizio e anche il loro sostegno come presenza. E ciascuno ha il suo particolare karma, particolari tendenze, particolari talenti, qualità buone e magari anche qualità non così buone, o debolezze o difetti. È importante di stabilire le nostre buone intenzioni e di fare il nostro meglio e apprezzare quello che abbiamo, è il frutto di tanta generosità, da tanto lavoro di molte persone. Possiamo essere grati per il Buddha stesso, di, anche se è vissuto così tanti secoli fa in altre parti del mondo, e comunque dalla sua compassione offrendo questi insegnamenti, stabilendo una comunità monastica con la sua regola interna. E poi tutti i monaci, i maestri che l'hanno sostenuto, che l'hanno continuato, hanno continuato di praticare e trasmettere questo messaggio fino ai tempi più recenti, come Lumpo Cha in Thailandia, poi Ajahn Sumedho, che è personaggio particolare nello sviluppo del buddismo in Occidente, riuscendo di inserirsi in un monastero thailandese, nella foresta, nella parte più povera della Thailandia, con una disciplina più rigorosa, e poi imparando di vivere da monaco e progredire nella pratica e sperimentare i risultati e sviluppare una comprensione, e poi di poter spiegare, dare incoraggiamento in modo che loro potevano capire agli occidentali, quindi facendo come un ponte tra due culture diverse. Poi accettando l'invito di andare in Inghilterra, è difficile pensare cosa cosa avrei fatto nella mia vita se non avrei incontrato Ajahn Sumedho in quel particolare momento, chissà. E poi con era veramente instancabile nel fare la sua vita come monaco, non vedeva come il suo scopo diffondere il buddismo o cercare di essere monaco ideale o stabilire i monasteri perfetti, ma di usare questo messaggio del Buddha per la liberazione. E questa è una cosa fattibile. E questa è una cosa che lui esemplare nel suo modo di vivere, ha dato ispirazione a tantissime persone. Quindi anche se Ajahn Sumedho mi ha detto una volta che non ha mai voluto insegnare il Dhamma, non ha mai sentito veramente di voler fare un discorso. E poi quando le circostanze erano adatte e cercavo di offrire qualcosa, non si sentiva mai veramente capace, che non aveva molto da insegnare. E poi quest'anno è stato prodotto un raccolto dei suoi insegnamenti in inglese in 5 volumi, mezzo milione di parole. E lui scherzava un po', mezzo milione di parole sulle cose come sono, su svegliati. e per fortuna non c'è neanche l'aspettativa di fare discorsi ideali. Penso che sarà sufficiente per stasera, no?